così passando il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù vide, gli occhi di Gesù vedono un cieco nato. Non vi sembri ovvia, banale questa osservazione? Tante volte tanti di noi non vedono gli altri, non vedono il volto, non vedono gli occhi, le sofferenze, le esigenze, i problemi, il dolore degli altri. E questo può capitare in casa, che non vediamo la moglie, il marito, i figli, che volto hanno, che occhi hanno, a scuola, al lavoro, in ufficio, nel condominio, nel centro parrocchiale. Tante volte guardiamo la gente, guardiamo la folla, ma non vediamo le persone. Gli occhi di Gesù sono aperti sugli altri. Ora mi piace immaginare in questo momento che Gesù stia guardando ciascuno di noi, come una volta guardava Matteo, come guardava Zaccheo, l'adultera, la cananea, Pietro. Ecco, immaginiamoci questa cosa, perché deve essere attuale il Vangelo che ascoltiamo. Gesù sta guardando noi, sta guardando ciascuno di voi. E questo sguardo di Gesù è molto importante. Se abbiamo il coraggio di guardarlo anche noi e di lasciarci guardare, Lui è capace, può guarire i nostri occhi, Lui può guarire il nostro cuore. Adesso allora sostiamo un poco sul tema del vedere. Vedere è interpretare. Il Vangelo appena letto è sempre una scena di Pirandello. E lui, non è mica lui, gli assomiglia, vediamo chi è, ma siamo proprio sicuri, chiamiamo i genitori. Ma è una cosa profonda questa. Noi vediamo la stessa persona, la stessa cosa, ma non vediamo la stessa cosa, la stessa persona. Noi guardiamo per esempio qui su questo tavolo, capisce gli oggetti di questo tavolo, chissà che oggi verrà un medico in questa nostra parrocchia a fare una conversazione. Ma le cose non sono le cose che noi vediamo. Provate a pensare a un regalo. Io vengo in casa vostra, voi avete un soprammobile regalato. Io vedo quella cosa, vedo quell'oggetto. Ma ciascuno di voi che sa chi ha regalato l'oggetto, lo legge in maniera molto diversa. Perché appunto quella cosa non è soltanto una cosa, ma è stato un regalo di una persona che ti vuole bene. E quindi quando noi vediamo una cosa, quando vediamo una persona, non vediamo solo quella cosa, quella persona, occorre essere capaci di andare oltre, di vedere in profondità. Ma molto colpito, dico una cosa allegra e una cosa serissima. La cosa allegra, mi ha molto colpito un fatto capitato a un bambino nato a New York, 6 anni, abituato a New York a vedere bianchi, neri, tutte le razze con facilità, quando andava per strada. È venuto ad abitare qui in Brianza, in un paese accanto a noi, e guardandosi in giro vedeva tutti bianchi e diceva, e ha detto a sua mamma, ma qui i neri li avete uccisi? Perché per lui la mentalità era che erano tutti insieme. Allora la frase seria da pensare, ci sono tante cose che non si vedono se non con gli occhi che hanno pianto. E l'occhio, questa profondità, dice la persona. E quindi occorre che cominciamo a partire di qui, a scavare un po' nel Vangelo, nel leggerlo profondamente, e questo punto di partenza mi sembra interessante. Vedere e interpretare. Per cui credere, credere vuol dire vedere, interpretare la vita con gli occhi di Gesù, guardare il prossimo con gli occhi di Gesù. Ma per avere questi occhi di Gesù, per avere lo sguardo di Gesù, occorre amare Gesù. Due persone, quando si amano, vedono le cose tante volte in maniera uguale, identica. Un marito pazzamente innamorato della moglie, e quando va a vedere magari una mostra di pittura, lui che magari non è così specialista oppure attento a queste cose, per far felice la persona che ama, cerca di essere interessato più che può. Poi quando finisce dice è finita, però sul momento, perché ama l'altra persona, si mette in cammino con l'altra persona, cerca di capire come capisce l'altra persona. Per cui si può dire che l'uomo diventa ciò che ama, ciascuno di noi diventa ciò che ama. Se noi amiamo piccoli oggetti o grandi oggetti, il nostro cuore diventa grande o piccolo. Se abbiamo piccoli amori, il nostro cuore sarà piccolo. Se abbiamo grandi amori, grandi passioni, grandi interessi, il nostro cuore sarà grande. Ecco perché nella seconda lettura di oggi, ecco, Paolo dice così: perché sia che vediamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Per avere lo sguardo di Gesù occorre amare Gesù, entrare nella sua mentalità, occorre leggere la sua parola, occorre mangiare il suo pane, in modo che la sua mentalità e il suo cuore entri dentro ciascuno di noi. E mi sembra attualissima la prima lettura di oggi con quella finale che dice così: quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; quando lasciava andare le mani, prevaleva Amalek. Anche il Papa in questo momento ha detto: io vado a pregare per voi, io tengo sulle mani, in modo tale che voi facciate veramente questa esperienza della presenza del Signore. Ma per avere gli occhi di Gesù occorre avere il cuore di Gesù, perché tutti lo sappiamo, le radici degli occhi sono nel cuore, conta il nostro cuore. Si parte sempre da qui, dalla libertà, da quello che siamo, da quello che sentiamo. La cultura, inteso non in senso tecnico, ma in senso antropologico, è il modo col quale noi vediamo la vita. E come noi vediamo la vita ha a che fare con il nostro cuore. Le radici degli occhi sono nel cuore. Per quello sta scritto nel discorso della montagna che la Magna Carta del cristianesimo: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Guardate a pensare. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Perché da tutto parte dal cuore. E allora la domanda che ci faceva e ci fa Paul Claudel è questa: voi cristiani che avete la luce, perché il cristiano è un illuminato, è un battezzato, il battesimo si dice anche questa illuminazione, dice, ma voi che ne avete fatto della luce? Se il mondo è così oscuro, tanto buio, tanta inimicizia, tanta difficoltà a camminare insieme a livello politico, economico, ecclesiale, voi cristiani che cosa ne avete fatto della luce? Ultime due battute: la fede è un cammino, la fede è un cammino spesso sofferto, la fede è un cammino. È un cammino. Ellen De Luca l'ha detto in una maniera con le frasi icastiche di cui è molto capace, frasi folgoranti. Credente non è chi ha creduto una volta per tutte, ma chi, in obbedienza al participio presente del verbo credente, rinnova il suo credo continuamente. La fede è un cammino, può crescere e può diminuire. È così vero che nel Vangelo di oggi vediamo i farisei che pensavano di vedere, non vedono niente. Invece questo cieco nato a poco incomincia a vedere fisicamente, ma anche a livello spirituale. Prima dice un uomo che si chiamava Gesù, poi dice per me un profeta, poi alla fine dice io credo Signore, e si prostrò innanzi a Lui. Ma questo vuol dire che ciascuno di noi può crescere nella sua fede o diminuire nella sua fede. Ciascuno di noi presente a questa Eucaristia è difficile vedere, si chiama la vista che abbiamo. Vediamo che adesso nel caso nostro simpaticissimo e tragico a livello politico del San Raffaele, ci vede o non ci vede? E chi lo sa? Per dire come è difficile misurare la vista delle singole persone. A livello, diciamo, fisico, a livello spirituale è ancora più complicato. Quindi la domanda è: noi stiamo crescendo in questo momento? La luce, l'intelligenza della Bibbia, della vita cristiana. Stiamo leggendo il Vangelo durante questa Quaresima. Abbiamo partecipato al Quaresimale. C'è qualcosa in noi, si è messo in cammino per capire di più il cristianesimo, la vita cristiana, il mondo come oggi. E l'ultima cosa con la quale termino è un cammino sofferto. Non si va in paradiso con gli occhi asciutti. Questo cieco nato la paga, viene partito dalla sinagoga, i suoi genitori dicono è grande, se la vede a lui. Viene isolato, viene emarginato. E nella vita è la stessa cosa. Per avere uno sguardo profondo occorre attraversare l'amore e il dolore. Occorre stare a lungo nell'amore. Occorre amare tanto, continuamente, non conta l'età che abbiamo. E occorre attraversare il dolore che prima o dopo arriva nelle nostre case. La settimana santa, che ormai è così vicina, ce lo dirà, ce lo ripeterà alle parole, il giovedì santo, il venerdì santo, tutti i giorni ci dirà questa cosa, che sono due i grandi maestri della vita, sono l'amore e il dolore. Occorre saperli ascoltare, perché allora non, occorre non perdere neanche una lezione di questi maestri. Ora l'augurio che faccio a ciascuno di noi è quello di riuscire nei momenti di buio, nelle notti di fede, si dice oggi, che prima o dopo capitano a tutti, a vivere ciò che è stato scritto sul muro di una cantina di Colonia, dove alcuni ebrei si nascosero durante la Seconda Guerra Mondiale. Un testo indimenticabile. Credo nel sole, anche quando non splende. Credo nel sole, anche quando non splende. Credo nell'amore, anche quando non lo sento. Credo in Dio, anche quando taci. Se uscissimo oggi da questa Eucaristia dicendo io credo in Dio Padre, qualunque cosa mi capiterà oggi, domani e sempre, con questa roccia la vita diventa vita cristiana, diventa vocazione. Questo è il mio augurio in questa domenica particolare, che ciascuno di noi la luce cresca, in modo che per chi ci incontra dica ecco, questo incontro è bello. Mi guarisce il cuore, ho trovato un vero compagno di viaggio, e a questo siamo chiamati specialmente nel mondo di oggi, essendo una minoranza, essere compagni di viaggio di chi vive con noi, abita questa terra, ma compagni di viaggio che porta speranza, che ha idee, che ha valori, che è capace di compagnia e che sa che l'amore e il dolore sono i due grandi maestri della vita di ogni uomo.